Domenica 32esima. La prima lettura è tratta dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetti 1 e 2, a cui si aggiungono, stando al lezionario, i versetti da 9 a 14. Capitolo 7, 1, 2 più 9, 14. La seconda lettura tratta dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, dal versetto 15 del capitolo 2 al versetto 5 del capitolo 3, 2:15 fino a 3:5. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 17. Noi questa sera, proseguendo nel nostro cammino, affronteremo il salmo 69. Leggevamo nel nostro ultimo incontro il salmo 68, la lezione divina di stasera dunque ci conduce senz'altro al salmo 69, e di seguito poi prenderemo in considerazione il brano evangelico di domenica prossima, esattamente nel Vangelo secondo Luca, capitolo 20, dal versetto 27 al versetto 38. Dopo una settimana di interruzione ci ritroviamo per l'appuntamento con la lezione divina, quando ormai siamo sulla soglia della 32esima domenica del tempo ordinario, lo ricordavo qualche momento fa, e quindi si intravede il termine dell'anno liturgico, termine che segnerà anche l'inizio di un nuovo percorso. È questa l'esperienza di cui costantemente si alimenta la vita cristiana. Laddove tutto è perduto, cose nuove vengono trovate. Infatti l'inizio e la fine appartengono a Dio solo. E il Signore viene progressivamente educandoci affinché cresca in noi la disponibilità a passare da ciò che finisce in noi e con noi a ciò che si instaura in Dio e per sempre. Attraverso le molteplici esperienze del nostro finire e del nostro cominciare, noi siamo condotti fino al passaggio dalla morte alla vita, dal nostro tempo all'eterno. La Chiesa intera, in virtù della sua sapiente custodia della rivelazione, ci è maestra e compagna, finché anche noi avremo imparato a morire e a vivere, a perderci per trovarci, a esaurire i percorsi temporanei e penultimi per aderire al definitivo disegno di Dio. Confidiamo dunque nella parola del Signore, rallegriamoci per il dono dell'Eucarestia e rimaniamo nell'amore del Dio vivente. Impareremo finalmente a morire per amore e così a vivere nella luce del regno che viene. Leggiamo nel libro secondo dei Maccabei il testo che vi citavo, una pagina che ha un respiro piuttosto ampio e che comunque il lezionario riduce ai pochi versetti che vi indicavo poco fa, un episodio che mette in scena una famiglia di 7 fratelli che subiscono il martirio. Leggiamo nel capitolo 7 i versetti 1 e 2 e di seguito i versetti da 9 a 14. Ecco, Pia, leggi pure.
Ci fu anche il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di essi, facendosi interprete di tutti, disse: Che cosa cerchi di indagare o sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le patrie leggi. Giunto all'ultimo respiro, disse: Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà vita nuova ed eterna. Dopo costui fu torturato, il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, e disse dignitosamente: Da Dio ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, ma da lui spero di riaverle di nuovo. Così lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza del giovinetto, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche costui, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: È bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere da lui di nuovo risuscitati. Ma per te la risurrezione non sarà per la vita.
Ecco, fermiamoci qua alla lettura che ci è proposta dal lezionario domenica prossima. Si ferma qui. Penso che con alcuni di voi riprenderemo questo testo quando domenica sera celebreremo i Vesperi in via Oberta. Per adesso lasciamo da parte questa pagina del secondo libro dei Maccabei e invece leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 20, dal versetto 27 al versetto 38. Che Francesco dice.
Gli si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui.
Grazie. 7 fratelli anche nel brano evangelico di domenica prossima, ma è una condizione che non corrisponde ai 7 fratelli di cui si parla nella pagina del secondo libro dei Maccabei. Fatto sta che noi adesso ritorniamo senz'altro al Salmo 69. Proseguiamo così nella nostra lettura del Salterio, passo passo, di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro. E siamo ancora alle prese con il cammino di Davide, che ormai da un pezzo dimora nel deserto, per quello che il deserto può offrire a quale dimora in cui sopravvivere. Ed ecco una traversata che, come sappiamo, comporta tutti gli inconvenienti, tutti i disagi, tutte le avversità di cui già abbiamo parlato. È la vicenda di Davide, condannato, inseguito, braccato e costretto a permanere nel deserto, e questa traversata del deserto si è venuta man mano configurando. Abbiamo letto, a partire dal Salmo 50 ormai, una raccolta di testimonianze oranti che ci condurranno fino al Salmo 70 e poi in realtà fino al Salmo 72, cioè sino alla fine del secondo libretto del Salterio. E tutta la raccolta si è andata, vi dicevo, configurando come lo svolgimento di un itinerario interiore, un itinerario completo di conversione del cuore umano. Davide nel deserto, alle prese con gli avversari che incalzano, li inseguono, lo minacciano, e Davide che man mano si è trovato coinvolto in una vicenda che lo ha condotto a sprofondare nell'abisso più impenetrabile, più sconosciuto, che è custodito e nascosto nel segreto di ogni cuore umano. E questo suo itinerario di discesa e quindi di risalita è l'itinerario che ha conferito alla sua permanenza nel deserto il valore davvero straordinario di una esperienza di radicalità più che mai esemplare, per quanto riguarda la liberazione, l'illuminazione, la riconciliazione, la purificazione del cuore umano. E ormai Davide è entrato nel circuito della gratuità, ed è proprio il Salmo 68 che leggevamo nel nostro ultimo incontro che ci ha posti dinanzi a uno spettacolo immenso di cui Davide può contemplare lo svolgimento, una visione amplissima che ricapitola tutto lo svolgimento della storia umana attraverso vicende esemplari che vengono richiamate relative alla storia del popolo di Dio, ma è tutta la storia umana ed è la realtà del creato in tutta la sua complessità che viene ormai contemplata da Davide in relazione al mistero di Dio che si rivela, è Dio che viene. Ed ecco come in questo disegno di portata universale tutta la realtà visibile si illumina, prende senso, trova la propria collocazione e contemporaneamente è la profondità invisibile del cuore umano che si viene rivelata. E così appare a Davide la realtà del mondo, è il Salmo 68. Vi dicevo a suo tempo, forse qualcuno ricorderà, che è il testo più difficile in tutto il libro dei Salmi. E quindi anche più problematico per certi versi, ma comunque è un dono prezioso che riceviamo attraverso il testo sacro e che vale la pena di valorizzare per quello che ci è possibile, e questo è stato il tentativo a cui siamo dedicati a suo tempo. Ed ecco, vi dicevo, Davide che è in grado ormai, proprio in virtù di quel che ha sperimentato di deserto in deserto e dimorando negli anfratti impenetrabili di località impervie e sprofondando nell'abisso del suo stesso cuore umano con tutte le contraddizioni che lo inquinano, che lo devastano, che compromettono la nostra vocazione alla vita, perché il cuore umano è inquinato, il cuore umano è inceppato, il cuore umano è condizionato da motivi di ripiegamento, di chiusura, di irrigidimento. Ebbene, ecco, Davide si trova immerso nel flusso di quella benedizione che già era annunciata fin dalla fine del Salmo 66 e poi il Salmo 67 e quindi tutto il Salmo 68, una benedizione che scaturisce da Dio che viene e che si espande, che si effonde, che dilaga come un flusso inarrestabile, e Davide sta sperimentando cosa vuol dire trovarsi immersi nel flusso di questa corrente. E Davide, allora, ecco, siamo al nostro Salmo 69. Davide adesso in grado di raccogliere tutte le voci che nel corso della storia umana esprimono. E vedete, adesso sembra quasi paradossale il cambio di intonazione tra il salmo che precede, i salmi che precedono e il nostro Salmo 69, voci che esprimono l'esperienza di tanti fallimenti e disastri. Salmo 69, il nostro, è riconducibile alla tipologia delle suppliche individuali, è un salmo, come subito adesso leggeremo, che utilizza i toni del lamento, della invocazione, dell'implorazione, in un contesto massimamente conflittuale, dolente, addirittura nel Salmo 69, come leggeremo tra breve, compaiono espressioni che sono proprie della imprecazione, il linguaggio della imprecazione, che è un linguaggio che compare anche altrove nel Salterio, come ben sappiamo. I testi imprecatori sono solitamente espunti dal libro della preghiera, ma sono comunque parola di Dio e fanno parte anch'essi, questi testi, della rivelazione biblica, e qui nel nostro Salmo 69 un'espressione propriamente imprecatoria è riconoscibile e anzi deve essere opportunamente esplicitata. E dunque, vedete, il tono cambia, e cambia in maniera da lasciarci quasi costernati, esterrefatti. Ci sembrava, leggendo i salmi che precedono fino al Salmo 68, di essere ormai portati sulla cresta di quell'onda che di benedizione in benedizione dilaga in tutte le direzioni, nello spazio e nel tempo. Ed ecco il Salmo 69 invece che irrompe in questo contesto con l'urgenza amara e penosa di una invocazione, una serie di invocazioni, di proteste, di rivendicazioni, di lamenti. E come mai? E vi dicevo, è ancora Davide, è sempre lui, proprio Davide che in quella condizione di maturità, così come abbiamo potuto riconoscerla e abbiamo potuto caratterizzare noi stessi in base alla lettura dei salmi che precedono, vi stavo dicendo, è in grado ormai di recepire l'eco di tutte le voci con cui nella storia umana si sono manifestati coloro che hanno fatto esperienza di fallimenti, e questa è un'esperienza quanto mai ecumenica, forse l'esperienza più ecumenica che possa mai essere identificata. Disastri, tutti i disastri. I disastri nell'ordine fisico, nell'ordine psichico, nell'ordine morale, nell'ordine civile, nell'organizzazione sociale, i disastri che si ripercuotono nel dramma che sconvolge il cuore umano e che lo intristisce fino alla morte. Ebbene, vedete, tutto ormai Davide è in grado di ricapitolare, proprio qui è la nota straordinariamente istruttiva per noi del Salmo che adesso leggeremo, perché tutto per Davide, tutto quel che è testimonianza del dramma che sconvolge l'esistenza degli uomini nel corso della storia. E vedete, questo dramma non è vanificato, non è banalizzato, non è trasformato in una nuvola di vapore che svanisce come la nebbiolina del mattino. È il vero dramma della storia umana, è lo strazio del cuore umano, è l'esperienza dei fallimenti che si accumulano di generazione in generazione, e Davide di tutto questo è perfettamente consapevole. Il suo modo di attraversare il deserto e di venirne fuori, di risalire dal profondo abisso in cui è disceso, non è equivalente a una scrollata di spalle che lascia dietro di sé i pezzi di un mondo disintegrato che va verso l'esaurimento e dunque merita solo di essere trascurato, dimenticato. Uscire dal deserto per Davide, ormai questa è la prospettiva che si viene delineando, significa essere più che mai responsabile nel confronto di questo carico di una moltitudine di esperienze del dramma che è unico e che è molteplice, che è il dramma del fallimento nella condizione umana fino alla morte. Ecco, i padri della Chiesa hanno lavorato molto sul Salmo 69 e hanno riproposto da diversi punti di vista quella che poi appare anche nel Nuovo Testamento attraverso alcune citazioni del nostro Salmo come un'interpretazione messianica. Il personaggio che noi identifichiamo con Davide per seguire il filo della nostra ricerca e i suggerimenti delle intestazioni è proprio il Messia, è lui il protagonista di questa impresa che gli conferisce la prerogativa di farsi carico di tutto il dramma della storia umana. E che il Salmo 69 sia da leggere in questa prospettiva messianica, come vi stavo dicendo, lo confermano alcune citazioni presenti proprio nel Nuovo Testamento, e i padri della Chiesa su questa onda si sono inseriti con tutta la loro sapienza teologica. La miseria della nostra condizione umana. E la nostra miseria in tutto depositata e in tutto come dire, contenuta, là dove proprio Davide è in grado di rendere testimonianza alla presenza del Dio vivente. È lui che viene, è lui che si fa carico della miseria umana in tutte le sue espressioni. E Davide ne è ora più che mai consapevole proprio in virtù del suo percorso. È in questo che Davide è maturato, nella sapienza quanto mai autorevole, ha un vero e proprio significato evangelico, di testimone che è in grado di annunciare alla moltitudine di coloro che sono coinvolti nel dramma e nei molteplici drammi della vicenda umana che la loro vicenda è raccolta nel grembo del Dio vivente. Dividiamo il Salmo in quattro momenti, sono come quattro tappe di un itinerario che poi comporterebbe anche delle articolazioni ulteriori, ma noi vediamo di procedere rapidamente, anche perché bisogna che mi sbrighi, seguendo l'indicazione che adesso vi stavo fornendo. Primo momento, dal versetto 2 al versetto 13, lasciamo da parte l'intestazione, nella traduzione in greco c'è un arricchimento rispetto a quel che leggiamo nella nostra Bibbia che traduce dall'ebraico, all'io sisommenon dice in greco, per coloro che sono trasformati, un'indicazione che è comunque sintomatica perché il Salmo viene letto dai traduttori in greco e quindi opportunamente intestato nella rubrica liturgica in rapporto a un itinerario di trasformazione. Beh, dal versetto 2 al versetto 13 l'immagine dominante è quella di un inabissamento, e in questo caso si tratta proprio di un di una discesa nelle acque alla maniera di un nuovo diluvio, ma il diluvio è sempre attuale. Il diluvio non è un episodio che sta all'inizio di una vicenda antica, il diluvio è sempre attuale. E qui, vedete, abbiamo a che fare con l'esperienza di qualcuno che sta sprofondando tra i gorghi di una alluvione per la quale non c'è argine difensivo che possa essere utilizzato, e dice così: salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Non c'è niente da fare, è proprio un naufrago. Sta affogando, è un naufrago. Può succedere che anche senza impatto con l'elemento liquido la nostra esistenza umana, per molteplici vicissitudini di ordine personale, familiare, comunitario, sociale, politico, istituzionale, assuma proprio questa fisionomia. Siamo dei naufraghi. E qui abbiamo a che fare con un naufrago che sta sprofondando nell'acqua e l'acqua giunge alla gola. E dice: affondo nel fango e non ho sostegno? Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge? Sono sfinito dal gridare, riarse sono le mie fauci? I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio? Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione, sono potenti nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Situazione si fa particolarmente tumultuosa. Un'esperienza di naufragio che assume la caratteristica di una perdita di identità. ed anche corrispondentemente da considerare l'esperienza della squalifica sociale. Non so più chi sono, non so più dove vado a parare. Oltretutto, vedete, la voce si è fatta rauca, è come se non riconoscesse più i suoni che riesce ad emettere, e gli occhi sono appannati, non sa più misurare la relazione con l'ambiente circostante. Oltretutto, questo appannamento della vista ha a che fare con quel che succede quando ci si trova sott'acqua, sappiamo bene che gli occhi non funzionano come dovrebbero. Ed ecco, è tutto il complesso di relazioni da cui dipende l'impianto della vita, l'organizzazione di un inserimento positivo, il cammino che dovrebbe corrispondere a una chiamata che, secondo l'intenzione di Dio, è orientata a promuovere validamente, attraverso le relazioni, il dono che ci trasmette il respiro della vita. Ed invece, vedete, il nostro naufrago si rivolge a Dio per dichiarare che non ce la fa più a respirare, che non ce la fa più a vivere. E notate bene come questa sua desolazione così mortificante si connette intrinsecamente con l'esperienza di un impatto dolorosissimo con la cattiveria gratuita. Cattiveria fine a se stessa, è la cattiveria del mondo, degli altri, ma è la cattiveria che, vedete, è presente, operante, assume fisionomie diverse, qualche volta anche piuttosto sofisticate, e qualche volta anche fisionomie piuttosto signorili, ma che emerge adesso nel momento in cui lui sta sprofondando e viene fuori tutto quello che normalmente resta sepolto nel cuore umano, come quando appunto succede che c'è un vero naufragio, e allora galleggia qualcosa sulla superficie delle acque. E qui che cosa galleggia? Galleggia la cattiveria di cui è capace il cuore umano. Viene fuori tutto, più numerosi dei capelli del mio capo, vedete, sopra i capelli, più numerosi. Sono coloro che mi odiano senza ragione, e lui si trova alle prese con questa esplosione del negativo di cui il cuore umano porta in sé un residuo che sembra ineliminabile, ce n'è sempre dell'altro, sempre, ancora e ancora, e per quanto si sprema continua a venir fuori il veleno. E coloro che mi odiano senza ragione sono potenti nemici che mi calunniano. Già leggevo, quanto non ho rubato lo dovrei restituire, vedete, si perde l'orizzonte morale, non si trova alle prese con situazioni compromettenti, non sa più come venirne fuori, e non cerca neanche una soluzione pratica, perché vedete, qui per lui c'è una sola prospettiva, non quella di risolvere i problemi per stabilire quanto deve restituire, se ha rubato, o come deve difendersi se non ha rubato, che è tutto molto ipotetico, è tutto da dimostrare, ma ci sei tu, ecco, vedete, questo è il passaggio decisivo che adesso il Salmo rielabora in maniera molto eloquente. Dio tu conosci, tu. È arrivato il momento in cui non ci sono più soluzioni, non si può ricorrere a espedienti in grado di aggiustare, recuperare, mediare, ricomporre, non è più possibile. La situazione è tale per cui la miseria umana si manifesta in maniera incontenibile, ingestibile e irrecuperabile. Tu. Questo è il passaggio determinante su cui adesso il nostro Davide ancora insisterà con molta competenza, quella competenza che gli deriva dalla sua esperienza. Dio, tu conosci la mia stoltezza, le mie colpe non ti sono nascoste, chi spera in te a causa mia non sia confuso. Signore, vedete, e sa bene di essere coinvolto in una vicenda in cui lui non è innocente e comunque c'è un intreccio tra il suo vissuto e quello di altri attorno a lui, ma quello che è nella esperienza di tutti e nella verità della nostra vocazione alla vita, siamo sempre intrecciati in modo indissolubile tra di noi, per cui chi spera in me a causa mia non sia confuso, perché io potrei essere, di fatto qui lui stesso avverte in maniera scandalosa la gravità degli effetti negativi prodotti a danno di altri. Chi spera in te a causa mia non sia confuso, a causa mia, Signore Dio degli eserciti, per me, che non si vergogni chi ti cerca, Dio, che io non sia di danno, perché adesso vedete questa ipotesi emerge in maniera molto, anche molto vistosa, e più che un'ipotesi è una constatazione, che io sia motivo di confusione, motivo di vergogna, motivo di disturbo, di disagio, di avvilimento, di desolazione, che la mia vita possa risultare un impedimento per la vita di altri. E qui vedete, senza andare a pensare a chissà cosa, di fatto la nostra storia contemporanea ci rimanda costantemente l'evidenza di questa complessità degli eventi, per cui siamo complici di vicende che certamente sono di danno per altri e ci rimandano alla nostra vergognosa sprovvedutezza. E dunque dice: per te io sopporto. Vedete che il punto continua ad essere sempre quello: io so che tu conosci, laddove io non ho riparo, io non ho rimedio, io non ho modo per ricomporre l'ordine delle situazioni. Per te io sopporto l'insulto, l'infamia. L'insulto è un termine che adesso ricompare ancora nel nostro Salmo, è la miseria della nostra condizione umana. In greco diventa unidismos, ma è la miseria, è la vergogna, mi copre la faccia, è come uno che non ha più una faccia perché ha perso la faccia, è sfacciato, e la vergogna lo maschera, lo rende irriconoscibile, ma lo rende irriconoscibile a lui stesso, non sa più esattamente che ci sta a fare al mondo in una situazione nella quale lui avverte di essere coinvolto in un dramma così disastroso, senza possibilità di rimedio. Ma vedete, per te sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre, poiché, dice ancora il versetto 10, mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta, mi sono estenuato nel digiuno ed è stato per me un'infamia. Le approvate tutte, vedete, e non mancano neanche le buone intenzioni, certo che ci sono anche quelle, vedete, è un estraneo che non ha più parenti, amici e conoscenti in questo mondo, perché comunque si muova, ha a che fare con ostacoli che gli rimandano l'evidenza di tanta miseria sua e di altri. E leggevo il versetto 10, il versetto 11, c'è la messa tutta, lo zelo, ha sopportato le offese, ha digiunato, non ha reagito allo scherno, ho indossato come vestito un sacco, vedete, addirittura atteggiamento penitenziale, sono diventato il loro scherno, sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi dileggiavano. Ma non è che per questo ha risolto il dramma, non l'ha superato. E vedete, anche nei tentativi di venirne a capo con provvedimenti generosi come quelli che qui riusciamo a intravedere, non ha registrato un effettivo superamento del dramma, ci è sprofondato dentro e ci sta dentro, e per quanto si agiti e cerchi appigli di qua e di là, non ottiene risultati, forse addirittura complica ulteriormente le cose e sta andando ancora più a fondo, più si agita e più va a fondo. E d'altra parte vedete, tu tutto quello che mi capita in questo contesto così disastroso precipita con me in te, e precipita in te con tutto il complesso del dramma che travolge la storia della moltitudine umana in te. Vedete, il nostro orante, il nostro Davide, a questo riguardo è puntuale, coerente, inflessibile. Il dramma non si risolve con rimedi empirici, il dramma è tutto ricapitolato nell'intimo del Dio vivente, si apre lo spazio che accoglie questo carico così insopportabile che è per noi stessi, e certo in una prospettiva di progressiva presa di coscienza del dramma. E questo è il caso di Davide, ma è un caso esemplare. Davide in questo senso diventa veramente riferimento magistrale e ci aiuta, ci incoraggia, ci spiega, ci illumina, ma man mano che prendiamo coscienza del dramma, ecco, siamo immersi nel segreto, nell'intimo, nella profondità del mistero, nella relazione con il tu di Dio. E qui vedete secondo momento del nostro Salmo, dal versetto 14 al versetto 22, il naufrago Davide, o chi per lui, è giunto al fondo dell'abisso, al fondo delle acque, al fondo del pozzo, della cisterna, al fondo dell'oceano. Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi. Vedete, il naufrago è sprofondato nell'abisso, laddove si depositano tutte le tragedie della storia umana e tutte le cattiverie di cui gli uomini sono capaci, e laddove anche le buone intenzioni sono inquinate e trascinate in un abisso che ha le caratteristiche di una immonda discarica. Ed ecco, nel grembo del Dio vivente. Questa, vedete, è la testimonianza più che mai carismatica, è la testimonianza epifanica, è la testimonianza evangelica di Davide che risale dal suo percorso nel deserto, non perché può vantare il privilegio di avercela fatta lui, io ce l'ho fatta, esco fuori, ma il suo venir fuori dal deserto è, vedete, è il suo modo di rendere testimonianza al deserto, che poi è allo stesso tempo anche il mare tempestoso, che è anche l'abisso infernale, rendere testimonianza alla storia umana che è ricapitolata interamente nel grembo della misericordia di Dio. È tempo di conversione, è tempo di benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi, rispondimi. Questo imperativo ritorna altre volte ancora, rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, o Dio, salvami dal fango che io non affondi, liberami dai miei nemici, dalle acque profonde, non mi sommergano i flutti delle acque, il vortice non mi travolga, l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi di nuovo, Signore, benefica è la tua grazia. Vedete, non mi soffermo sui dettagli di questa composizione che è quanto mai poeticamente ricca, anche letterariamente complessa, lasciamo da parte, ma lasciamoci portare di slancio insieme con Davide attraverso i versetti che leggiamo. Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia, volgiti a me nella tua grande tenerezza. Le tue viscere, sono le viscere, rachamim, rachamim, le tue viscere. Vedete, la miseria della nostra condizione umana trova dimora proprio in te, e solo in te. Non c'è soluzione a riguardo alla quale possiamo illuderci. Davide questo ha capito e di questo ci dà testimonianza. Ma in te trova dimora la nostra miseria, la miseria della condizione umana. Volgiti a me nella tua grande tenerezza, non nascondere il volto al tuo servo, sono in pericolo, presto rispondimi, avvicinati a me, riscattami, salvami dai miei nemici. Dove vedete i nemici sono fuori di Davide, ma i nemici sono sempre dentro di Davide come dentro di noi. I nemici hanno la fisionomia di tutte quelle presenze, quei suggerimenti, quei bei pensieri, quelle come dire suggestioni che ci vorrebbero convincere che noi siamo vittime di un'ingiustizia. Ecco, i miei nemici, tutto quel che si agita in me come motivo di vittimismo, come presunzione di aver diritto a far valere delle ragioni che altri hanno offeso. E in realtà, vedete, ancora una volta l'abisso infernale che si sta spalancando nel cuore umano, è quell'abisso infernale nel quale Davide è disceso, e adesso è da questo abisso infernale che risale, e risale, vedete, rimuovendo gli influssi che questi nemici vorrebbero in tutti i modi esercitare in lui, su di lui, in noi. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, già. Vedete di nuovo questo tu, leggevamo tu conosci, è la stessa forma verbale, è ancora il pronome di seconda persona messo in forte evidenza nel versetto 6, tu conosci la mia stoltezza, leggevamo, e adesso tu conosci la mia infamia, la mia vergogna, il mio disonore, davanti a te sono tutti i miei nemici che sono presenze che sembrano particolarmente adattabili allo spazio interiore che man mano Davide sta perlustrando nell'animo suo, quello spazio interiore che solitamente rimane inesplorato, è il nostro mondo interiore, laddove i nemici abitano a pieno titolo, sono per così dire addirittura i proprietari, hanno le carte in regola, sono padroni di casa, sono i nemici, ma sono i nemici come adesso Davide è in grado di riconoscerli, di decifrarli, di identificarli, ed ecco dice davanti a te sono tutti i miei nemici, l'insulto ha spezzato il mio cuore, vengo meno. Vedete, qui abbiamo a che fare con un cuore spaccato. Un cuore spaccato, non è più il tempo di illusioni, e l'esperienza di Davide non è mica una passeggiata, questo lo sappiamo già, ma non è neanche l'esperienza di chi ha superato il problema e adesso può guardare dall'alto in basso i propri nemici, perché i nemici, vedete, gli hanno corroso il cuore e adesso averli identificati e essere coinvolti in questo itinerario interiore di radicale discernimento, di radicale liberazione, di radicale purificazione, significa avere il cuore spaccato, il cuore spezzato, e se ne parla in lungo e in largo, vedete, nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento. L'insulto ha spezzato il mio cuore, vengo meno, ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati, hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Ricordate il racconto della Passione. Dunque questa è l'avventura di Davide, ci sei tu che conosci, tu insieme con tutte le contraddizioni che sono esplose, continuano ad esplodere nell'animo suo, questa ricaduta di tutto il suo vissuto nello spazio immensamente capiente che è l'intimo di Dio, le viscere del Dio vivente. Tu conosci la mia infamia. Qui il terzo momento adesso è quello che assume un'andatura propriamente imprecatoria, dal versetto 23 al versetto 29, e Davide se la prende con i nemici, ma per quello che stiamo considerando, vedete qui, i nemici sono esattamente quelle proiezioni del suo vissuto interiore che hanno costituito in tanti modi i riferimenti, forse ideali, o i riferimenti forse morali, o comunque i riferimenti di valore in base ai quali la sua esistenza si è mossa, e adesso vedete è tutto questo insieme di criteri, questo impianto, questo sistema, questo complesso di criteri che hanno governato dall'interno il suo vissuto che viene smontato, è il cuore che si spappola, ma è così che si viene fuori, e si viene fuori dal deserto col cuore spezzato e avendo scoperto, ed è una scoperta che è sempre in atto e che sempre rinvia a ulteriori novità, avendo scoperto di essere collocato a dimora nel cuore di Dio. la loro tavola sia per essi un laccio, i nemici, un'insidia ai loro banchetti, si offuschino i loro occhi, non vedono, sfibra per sempre i loro fianchi, riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. Pensaci tu, perché io non sono in grado di venirne a capo. La loro casa sia desolata, senza abitanti la loro tenda, appunto, un cuore spaccato. Ma io il cuore non me lo sto a spaccare da solo. Pensaci tu. Perché inseguono colui che tu hai percorso. Oh, ecco, ci siamo. Vedete che qui bisogna mettere un bel tu, c'è un pronome seconda persona qui nel versetto che c'è scritto 27. Tu hai percorso. Aggiungono dolore a chi tu hai ferito. Vedete che il nostro Davide sta dicendo che in questa mia vicenda tutto lo sconquasso che mi agita dentro è affidato a te, consegnato a te, e tutto quel che in me è dimostrazione di quella miseria della quale io non so venire a capo è depositata in modo che proprio tu sei l'unico interlocutore in grado di percuotere, in grado di spezzare, in grado di ferire, in grado di frantumare la durezza del cuore umano. Ebbene, imputa loro, i famosi nemici, colpa su colpa, e non ottengano la tua giustizia, siano cancellati dal libro dei viventi e tra i giusti non siano iscritti. Vedete, questa mia miseria appartiene a te, questa è la scoperta fondamentale di Davide. La mia miseria, una miseria, vedete, per la quale sono più così mascherature possibili, fraintendimenti, allusioni, giochi di potere, complicità, non conta più niente, è la mia miseria spudorata, sfacciata, conclamata, denunciata, inguaribile. Se non fosse vero che la mia miseria appartiene a te, te ne fai carico tu, te ne impossessi tu, proprio tu e solo tu. Questo, vedete, tu hai percorso, tu. È Davide che riemerge, e che riemerge non come il modello di un'avventura che, per così dire, ce lo rende irraggiungibile, ma riemerge come testimone di una presenza che ha preso in braccio la storia miserabile dell'umanità intera e di ciascuno di noi, non perché siamo accarezzati così in maniera superficiale, ma perché siamo penetrati, perché siamo scavati, perché siamo scandagliati, perché siamo percossi nel cuore. E allora, ecco qui, è il quarto momento, e subito arriviamo alla fine del Salmo, gli ultimi versetti da 30 a 37. 30 a 37. Io sono infelice e sofferente? Davide, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Tu, loderò il nome di Dio con il canto, vedete che qui adesso questa povertà di Davide è così pienamente, totalmente consegnato, una povertà che non ha più niente di falso, niente di spavaldo, niente di come dire, così ambiguo, niente di tutto questo, è una povertà che implica la consegna totale del vissuto, indifendibile come esso è. E la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò, un canto purissimo questo, che chiude adesso il Salmo 69, un canto purissimo vedete, prefigura quello che sarà l'itinerario di Davide uscito dal deserto, per le vicende storiche che conosciamo in altro modo, nel frattempo poi la fine del regno di Saulo, e Davide che diventerà re. ma la scuola frequentata da Davide, che gli conferisce in maniera adeguata la fisionomia di colui che è abilitato a esercitare la sovranità, a regnare. La scuola è stata quella che Davide ha frequentato attraversando il deserto, e quindi loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azioni di grazie, che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie, il culto che si svolge nel Tempio. Ma adesso vedete, il culto è questo canto di gratitudine, questo canto purissimo, poverissimo. E d'altra parte, vedete, è proprio l'incoraggiamento che raggiunge tutti i poveri, tutti i miserabili, tutti gli sconfitti, tutti i falliti di questo mondo e tutti coloro che muoiono. Vedano gli umili e si rallegrino, ecco qui, gli anavim, vedano gli anavim e si rallegrino, si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui acclamino i cieli e la terra. Qui adesso vedete, lo scenario si amplia in maniera cosmica illimitata, cieli e terra acclamino, i cieli e la terra, tutte le creature applaudono in rapporto a questa immensa sinfonia di lode, i mari e quanto in essi si muove, perché Dio salverà Sion. E vedete, si passa da questo scenario cosmico amplissimo a Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale, Gerusalemme è la capitale del regno, Gerusalemme è la città di Davide, la città di Davide. E quindi Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda, vi abiteranno e ne avranno il possesso, la stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora. Colui che miserabile aveva perso la faccia, adesso vedete diventa segno di quella vittoria di Dio che si manifesta attraverso un sacramento. Questo è un segno, Gerusalemme, ma è sacramento di quella sua volontà d'amore che raccoglie la moltitudine dei suoi servi. In questa testimonianza sacramentale che riconosciamo la regalità di Davide. Lasciamo da parte il nostro Salmo 69, la cui lettura esigerebbe ancora altri tempi di sosta, ma bisogna che riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Luca. Dobbiamo dare uno sguardo un po' panoramico a qualche pagina del nostro Vangelo, perché noi leggevamo domenica scorsa il testo di Zaccheo, per intenderci, capitolo 19. Nell'ultima lezione divina avevamo avuto a che fare con la parabola del fariseo e del pubblicano nel capitolo 18. Adesso siamo alle prese con il testo che leggevamo inizialmente nel capitolo 20. Vale la pena sempre di ricordare stiamo ormai da diversi mesi leggendo e rileggendo il Vangelo secondo Luca, e la grande catechesi del nostro evangelista in tanti modi abbiamo ricondotto a un interrogativo fondamentale: come si entra nell'oggi della visita di Dio? Io stesso mi sono ripetuto a più riprese: come si entra nell'oggi della visita di Dio? Una volta che la visita di Dio ha conferito alla storia umana quel quel segno, quel criterio di riferimento per cui quel tempo della visita, che poi è il tempo dell'incarnazione, il tempo del figlio, il tempo della missione svolta dal figlio nella carne umana, da quando è entrato a quando è uscito, la sua discesa, la sua risalita. Bene, ma come si entra nell'oggi della visita? Come noi adesso e qui possiamo essere coinvolti in quell'oggi unico e definitivo, in cui la visa di Dio si è compiuta, il cielo e la terra si sono congiunti, il cielo è sceso, la terra si è sollevata. E quell'oggi? Ricordate l'oggi dell'angelo che annuncia ai pastori: oggi è nato per voi, oggi. E il nostro giorno come entra in quell'oggi? Questa è la questione fondamentale. E tutta la catechesi del nostro evangelista Luca è predisposta per rispondere a questo interrogativo. E vedete, al punto in cui ci troviamo adesso, che è un punto ormai molto avanzato, la questione si è andata man mano evolvendo. Come si entra nel cuore del figlio, che è il vero ascoltatore, attraverso come si entra? Attraverso la visione del suo volto? Già, tutta una prima parte della catechesi dedicata all'ascolto, e il vero ascoltatore è proprio lui, e lui ascolta, è la parola che è ricevuta, è la parola che è accolta e custodita e realizzata in lui, laddove nel cuore del figlio la parola si fa carne, diventa storia, è la parola di Dio ed è la parola realizzata nelle misure della nostra condizione creaturale. Ebbene, come si entra? E dalla fine del capitolo 9 il nostro evangelista Luca sviluppa quella che più volte definivo la catechesi della visione, attraverso la visione del suo volto, vedendolo e scrutando quel volto, ed ecco che è attraverso la visibilità di quel volto, la trasparenza di quel volto, la potenza epifanica di quel volto, noi penetriamo nell'intimo del cuore. Bisogna imparare a vederlo, e a vederlo mentre è pellegrino che sale a Gerusalemme. Dalla fine del capitolo 9 Gesù è viandante, ed ecco, siamo ormai avanti nella lettura delle pagine che l'evangelista ha costruito con la sapienza di un vero e proprio catechista, è una sapienza teologica la sua. Sotto lo sguardo di Gesù, man mano che noi siamo sollecitati a guardarlo, a riconoscerlo, a scrutare la fisionomia di quel volto, a interpretarne le espressioni, ecco che man mano il nostro evangelista Luca ci ha sollecitati a renderci conto che noi siamo sotto lo sguardo suo, e questo star sotto lo sguardo di Gesù fa sì che l'impossibile viaggio della nostra vocazione alla vita, per come già si è venuto configurando, si trasforma nel viaggio della vita che guarisce. Ricordate a questo riguardo nel capitolo 17 il viaggio dei 10 lebbrosi. 10 lebbrosi. Viaggio impossibile? Ed è il viaggio impossibile che diventa il viaggio della guarigione. Sotto lo sguardo di Gesù, laddove quella vocazione alla vita che in maniera ormai inequivocabile, ci sono di mezzo le grandi parabole, quelle che stiamo peraltro rileggendo nella liturgia feriale, le grandi parabole dalla fine del capitolo 14, capitolo 15, capitolo 16, capitolo 17 ancora, e ci siamo. Le grandi parabole, vivere in pienezza per un gratuito motivo d'amore.
vivere in pienezza. E dunque la nostra vita è deficitaria, la nostra vita non è piena, la nostra vita non è realizzata, la nostra vocazione alla vita è ammalata, la nostra vocazione alla vita è contenuta, è frenata, è inchiodata, è deviata. E sotto lo sguardo di Gesù l'impossibile si trasforma nel viaggio della vita, che guarisce. I 10 lebbrosi guariscono e si apre allora tutta una sezione che dal versetto 11 del capitolo 17 e 11 ci conduce sino ai versetti che leggevamo due settimane fa, fino a 18-14, il viaggio della vita che guarisce. Non torno indietro, vedete, di seguito dal versetto 15 del capitolo 18 l'ultima sezione del racconto dedicato al viaggio di Gesù, e si va da qui, intendo versetto 15 del capitolo 18, se voi avete sotto gli occhi il testo potete facilmente seguire il percorso, da 18-15 si arriva fino a 19-27, l'ultima sezione del racconto dedicato al viaggio, poi Gesù entra a Gerusalemme, fino a 19-27. Ebbene, vedete qui, in questa ultima sezione di cui non ci siamo occupati, però è all'interno di quest'ultima sezione che compare il Vangelo di Zaccheo, per intenderci, che leggevamo domenica scorsa. Fatto sta che qui, vedete, il nostro evangelista Luca insiste nel darci consapevolezza del fatto che noi siamo sotto il suo sguardo, e quindi come siamo, come ci vede lui mentre sale a Gerusalemme, perché ormai è giunto alle ultime tappe del suo viaggio, e come ci vede lui. E vedete che dalla fine della sezione precedente, versetto 14 del capitolo 18, Luca ci parla di una piccolezza, una tapinosis, piccolezza, che lui viene cercando in noi. Tra l'altro questa tapinosis è quella di cui parla la Madonna nel Magnificat. Ci parla di una piccolezza che lui cerca in noi, attraverso e al di là di ogni nostra resistenza, perché non dimentichiamo che di quei 10 lebbrosi 9 non sono tornati indietro, e dunque Gesù cerca in noi quella piccolezza a cui la vita provvidenzialmente ci riduce, quella piccolezza di cui dobbiamo renderci conto e a cui dobbiamo finalmente arrenderci. Piccolezza, quella che Gesù cerca, e Gesù continua a rivolgere verso di noi il suo sguardo proprio perché, vedete, vuole aiutarci l'evangelista Luca in tutto questo. Poi organizza anche in termini letterari la sua catechesi, ma vuole aiutarci a renderci conto di come avviene che il viaggio della nostra vita, impossibile com'è, sia viaggio di guarigione. Viaggio di guarigione. Una piccolezza a cui finalmente bisogna arrendersi. E qui, vedete, di seguito, senza andare tanto per il sottile, le pagine si articolano in questa maniera: due incontri più uno sviluppo didattico. Dal versetto 15 del capitolo 18 si arriva al versetto 34, due incontri, i bambini prima, poi quell'uomo ricco che vorrebbe seguire Gesù, però poi se ne va per la sua strada, uno sviluppo didattico, vi dicevo, fino al versetto 34. E tra l'altro qui si inserisce il terzo annunzio relativo alla
passione e morte a cui Gesù va incontro. Di seguito altri due incontri, con anche in questo caso uno sviluppo didattico, i due incontri, il cieco di Gerico e Zaccheo, era il brano evangelico di domenica scorsa. Si arriva così al versetto 27 del capitolo 19, c'è uno sviluppo didattico che ha la forma di una parabola. Due incontri. E vedete che puntualmente, considerando le pagine una per una e il complesso di questa costruzione narrativa, abbiamo a che fare con la presenza di Gesù che sollecita, invita, incoraggia, è rivolto a tutti quelli che incontra per dare risalto a quella piccolezza che lui vede, ma che lui cerca in noi, perché è in quella prospettiva che si apre la strada della guarigione. Fatto sta che qui vedete, mentre le pagine si susseguono, come più o meno adesso così vi descrivevo, da parte sua la posizione di Gesù si viene confermando come quella di un innocente rifiutato. Qui tra l'altro già vi dicevo il terzo annunzio della passione e morte, l'innocente rifiutato sarà consegnato, sarà buttato via, sarà disprezzato, sarà l'innocente rifiutato, dove si vanno a scaricare tutte le miserie, le infamie, le ingiustizie, le violenze, le prepotenze, le cattiverie della storia umana, l'innocente rifiutato che ha fatto sua la piccolezza umana. L'innocente rifiutato non rivendica le sue ragioni, non si fa avanti in nome del suo diritto, non si impone come il giustiziere della storia umana. Non è così. Non vanno così le cose. Non si è rivelato così. Non si è presentato così. Non abbiamo un altro Evangelo. È questo. L'innocente rifiutato ha fatto sua la piccolezza umana. Vedete qui in queste pagine Gesù si ferma e si rivolge al cieco. Gesù guarda, ricordate sotto l'albero dove Zaccheo è andato ad appollaiarsi, si ferma, alza lo sguardo. E poi Gesù cerca ospitalità, devo fermarmi a casa tua, cerca ospitalità. Potremmo aggiungere altri segnali che inconfondibilmente alludono a quel suo modo di presentarsi che manifesta tutti i segni della piccolezza umana, a condizione del bisognoso, del mendicante, di colui che non si impone, chiede accoglienza, bussa con delicatezza ed è già pronto a affrontare incomprensioni, resistenze, rifiuto nell'innocenza. Fatto sta, vedete, che Luca sta spiegando proprio nelle pagine che stiamo attraversando così a volo d'uccello, sta spiegando come proprio proprio qui, in questo suo modo di presentarsi, in questa sua posizione, stia anche la sua regalità, così che la sua piccolezza rivela il protagonismo di Dio. La regalità, tra l'altro la parabola che chiude la sezione ha a che fare proprio con questa regalità, ma adesso vedete subito un salto in avanti dal versetto 28 del capitolo 19, l'ingresso a Gerusalemme. Il re, se voi tenete d'occhio, è il caso proprio di dir così, il versetto 38, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme, ed ecco il versetto 38, benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Vedete che il re nella mia Bibbia non è in corsivo,
suppongo che nella vostra, perché il re non è espressione che compare nella citazione del Salmo 118, questa è una citazione, Salmo 118, benedetto colunque viene nel nome del Signore, il re. Vasilevs, dice Luca, con quell'aggiunta poi pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli, il re. Non andiamo tanto per le lunghe su questo sviluppo della catechesi evangelica, è evidentissimo. Gesù il re nella sua città, e dunque il Messia davidico che nella sua città è rivolto alla ricerca di fratelli. È per questo che Davide ha fatto di Gerusalemme la capitale del suo regno, e adesso colui che viene per portare a compimento la promessa messianica è alla ricerca di fratelli e alla ricerca della pace, di quella pace che è il compimento del disegno di Dio che chiama gli uomini alla vita. E come sappiamo, ecco qui versetto 41, quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Il re che entra nella sua città alla ricerca di fratelli è un personaggio in lacrime, e queste lacrime in qualche modo, sapete, raccolgono tutte le voci e tutti gli strepiti e tutte le manifestazioni fragorose della tempesta, del diluvio di cui ci parlava il Salmo 69. Salmo 69, qui alla lettera Gesù sta recitando il Salmo 122. Salmo 69, Gesù in lacrime, e vedete, è il re, ma è il re che non ci stanchiamo mai di contemplare, vedete, questa rivelazione che è sempre nuova, che è sempre originale, che è sempre straordinaria, che è sempre al di là di ogni nostra capacità di immaginazione o di progettazione. Il re in lacrime, e proprio qui sta la autorità regale dell'innocente, proprio qui, vedete, in quella sua piccolezza che viene consegnata in modo tale da contenere ogni nostra piccolezza, in questo regno, in questo modo regna, in questo modo è sovrano, in questo modo è autorevole. Perché nel suo modo di consegnare una piccolezza, vedete, irrorata di lacrime, è un conquistatore disarmato, ma nella forma più esplicita e più sconcertante che possiamo immaginare. Di per sé, vedete, niente di nuovo, lo sappiamo già, lo sapevamo già, lo sappiamo benissimo che le cose vanno così, ma è una novità sempre originalissima, che è tutta da contemplare. E in questa sua piccolezza contiene ogni nostra piccolezza, quella piccolezza nostra che va a cadere nel suo cuore spaccato. E ritorna il Salmo 69, certo. Nel suo cuore infranto, e questo non per qualche sentimentalismo superficiale, capito bene, ma nel cuore spalancato del figlio, in ascolto della parola che porge a noi la rivelazione della paternità di Dio, di come la nostra piccolezza umana è accolta nel grembo del Dio vivente. Tant'è vero, vedete, che adesso qui, capitolo 19, siamo alla fine del capitolo, capitolo 20, capitolo 21, Gesù a Gerusalemme. E Gesù a Gerusalemme di giorno frequenta il Tempio, come leggiamo in questi ultimi versetti del capitolo 19, e di notte poi si trasferisce. Prendete il capitolo 21, alla fine del capitolo 21, sono
versetti che fanno inclusione, fine del capitolo 19, fine del capitolo 21, tutto quello che avviene negli ultimi giorni dell'esistenza terrena del Signore a Gerusalemme. Fine del capitolo 21, versetto 27, durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. Secondo il Vangelo di Marco e poi anche nel Vangelo di Matteo, Gesù la notte si trasferisce a Betania. Invece nel Vangelo secondo Luca Gesù di notte rimane sul Monte degli Ulivi e trascorre la notte all'aperto. Il figlio sotto il cielo, il figlio a cuore aperto nel dialogo con il Padre, sotto la volta celeste. E tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo, all'alba, trascorre la notte fino all'alba, e sotto la volta stellata. Il figlio che risponde a cuore aperto al Padre che lo chiama e con cui è in dialogo e nella comunione con lo spalancamento dell'intimo del Dio vivente. Il figlio porta a compimento la sua missione. È il mondo intero che è contenuto in questo abbraccio, laddove si spalanca il cielo e il cuore umano del figlio fa da specchio a questa immensità che ha la potenza di un grembo che genera per la vita. Ebbene, vedete, qui a Gerusalemme, ecco, bisogna che cogliamo l'essenziale di un dibattito che adesso viene impostato nel contatto con le autorità di Gerusalemme, che intervengono proprio per contestare l'autorità di Gesù. Qui all'inizio del capitolo 20 vedete la questione, ma tu con quale autorità? Con quale autorità? Con quale autorità? Perché l'autorità di Gesù è sospetta, perché l'autorità di Gesù è l'autorità che nei termini propri della sua piccolezza e in nome, in virtù di questa sua piccolezza, rivendica la vocazione degli uomini che viene dal cielo. Qui è il caso di Giovanni Battista. Dove viene la missione di Giovanni? Dal cielo o dagli uomini? Viene dal cielo, ma non, quelli che interrogano Gesù non vogliono compromettersi. Ma è in questione l'autorità di Gesù. Con quale autorità fai questo? Perché l'autorità deve essere in grado di imporsi, deve essere in grado di esercitare un potere, deve essere in grado di intervenire in nome di un principio di riferimento che abbia le prerogative del dominio. Ed invece l'autorità di Gesù è autorità che fa appello alla innocenza del rifiutato nella sua piccolezza. Fatto sta, vedete, che qui si inserisce di seguito la parabola famosa dei vignaioli omicidi, dal versetto 9 al versetto 19, quella parabola che proclama l'autorità della pietra scartata, voi ricordate bene, e qui c'è di mezzo un'altra citazione del Salmo 110 in questo caso, no, 118. La pietra, sì, dicevo un'altra citazione come già precedentemente, è il Salmo 118. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, qui nel versetto 17. La pietra che i costruttori hanno scartata
diventata testata d'angolo, fondamento. Questa è l'autorità della pietra scartata. Siamo rimandati al Salmo 69. Siamo rimandati proprio a quell'itinerario che adesso possiamo ben dire sono delle caratteristiche pasquali, battesimali, quell'immersione è un battesimo in anticipo di Davide, sacramento profetico in vista della pienezza di quanto sta avvenendo ora. E dunque la pietra scartata è autorevole, la pietra scartata è fondamento, la pietra scartata è garanzia di accoglienza per tutto quel che nell'esperienza umana va in frantumi. Salmo 69. Quella pietra scartata su cui si raccoglie tutto il carico degli scarti. Frantumi. Si raccoglie lì. La pietra scartata. Vedete che questo verbo, scartare, qui i costruttori, la pietra costruttore, eccetera, questo verbo compare altre due volte nel Vangelo secondo Luca. Nel capitolo 9... versetto 22 e abbiamo a che fare con il primo annuncio della passione e morte da parte del Signore. Versetto 22, il figlio dell'uomo disse deve soffrire molto, essere riprovato, questo è il verbo, riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. La seconda volta in cui compare questo verbo nel capitolo 17 e vedete le citazioni sono perfettamente coerenti. Capitolo 17 versetto 25, il figlio dell'uomo è necessario che prima soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. Questo verbo ripudiare, stando alla nostra traduzione in italiano, è il verbo apodokimazin in greco, il verbo che compare qui nella citazione del Salmo 118, la pietra scartata. Beh, vedete, il fatto è che l'autorità dell'innocente si manifesta in maniera sempre più esplicita, anche se è piccolissima, e esposta ai rifiuti più drastici e più severi da parte delle altre autorità che si ribellano, ma appunto nel Salmo 69 abbiamo visto tutti i colori, i nemici spuntano da tutte le parti, si ribellano violentemente, aspramente, prepotentemente, perché vedete tutte le altre autorità devono essere ridotte alle misure della piccolezza umana, quella piccolezza che Gesù cerca e che Gesù vede in noi, perché esattamente questa piccolezza, come la vede Gesù e la cerca in noi, questa piccolezza costituisce la modalità del nostro accesso al mistero di Dio. E qui di seguito nei versetti da 20 a 26 l'autorità di Cesare, l'appello a Cesare è un'autorità, è l'autorità che si sostituisce a Dio perché si è dimenticata di Dio. Vabbè, lasciamo stare, è la prima questione, l'autorità di Cesare, quell'autorità, dicevo, che si sostituisce a Dio. La moneta porta l'immagine di Cesare, ma la persona umana porta l'immagine del creatore, Dio. A chi appartiene la persona umana? La moneta appartiene a Cesare. Autorità che si è dimenticata di Dio. Ma adesso vedete, ed è il nostro brano evangelico, ci fermiamo ancora qualche momento, ma poi vi lascio in pace per la preghiera della sera. E dunque l'appello adesso è a Mosè. E qui abbiamo a che fare con un'autorità che si sostituisce a Dio, ma questo è il caso paradossale e più che mai preoccupante per noi, si sostituisce a Dio in nome di Dio, perché Mosè è citato come il mediatore dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, e Mosè è citato come il legislatore che ha assegnato a Israele l'insegnamento che corrisponde alla volontà di Dio, e il popolo che ha ricevuto quell'insegnamento, quella legge, è il popolo che obbedisce attraverso Mosè alla volontà di Dio, niente meno. Dunque Mosè ha insegnato così e così e così, ecco la questione. Conosciamo qual è l'obiezione, perché i sadducei non credono nella resurrezione, siccome Mosè ha detto che se uno muore senza lasciare figli, sua moglie, la vedova, sarà presa come sposa da un fratello e poi un altro, e qui inventano un caso in cui ci sono sette fratelli, tutti quanti sposano la stessa donna, non fanno figli, non nasce, e allora se ci fosse la resurrezione come la metterebbero in sette che hanno sposato la stessa moglie? È un fatterello che sembra quasi ridicolo, ma che appunto serve a caratterizzare il contesto polemico in cui questi del partito dei Sadducei vogliono dimostrare l'inconcludenza teorica di una dottrina circa la resurrezione dei morti, perché sta scritto nella legge di Mosè, non si può contestare tutto il tempo. Se Mosè dice così, vuol dire che un'ipotesi del genere dimostrerebbe, è un'ipotesi un po' curiosa, no? Ma è un'ipotesi comunque che corrisponde alle nostre misure umane, e un'ipotesi del genere la risurrezione è veramente un assurdo. Vedete, l'autorità che si sostituisce a Dio in nome di Dio, questione particolarmente delicata, e fateci caso, perché qui vedete quei tali che si rivolgono a Gesù usano un linguaggio che manifesta inconfondibilmente la pretesa di gestire la vita, e usano verbi come prendere, possedere, generare. Hanno preso in moglie, la moglie qui è un puro oggetto che viene preso, posseduto, gestito, trattato come ipotesi generativa, e che poi in realtà invece patisce le conseguenze di una sterilità di fatto, e dunque pretesa di gestire la vita, ma notate bene, in obbedienza alla morte. Perché qui muore uno, muore il secondo, muore il terzo, muore il quarto, muore il sette, muore anche lei, muoiono tutti qua. E beh, non è mica una scoperta originale questa, è certo che muoiono tutti. Ma è la pretesa di gestire la vita all'interno di una logica di morte, in obbedienza alla morte, in vista della morte. Gestire la vita per la morte, e gestirla, vedete, con rigore, con autorità, con il sigillo, il marchio, la benedizione dell'osservanza legale della legge mosaica per la morte. E vedete che nella sua risposta Gesù, che è l'innocente rifiutato, rivendica la vocazione a una vita che non muore più. Perché nel modo di intendere le cose i sadducei immaginano questa resurrezione come un ritornare alla condizione attuale, che poi è sempre una condizione mortale, e quindi è sempre la morte che domina questo modo di intendere la stessa resurrezione. Ritornare in vita è ritornare a una vita mortale, a una vita che muore, la vita che non muore più. Vedete? È Gesù che nella sua piccolezza vive senza trasmettere morte. Vedete, per come Gesù è rifiutato fino al momento estremo della sua missione in questo mondo, che è la sua Pasqua di morte e di resurrezione, per come è rifiutato e per come passa attraverso la morte, che subisce come una condanna da parte del mondo che lo rifiuta, la nostra negatività umana che lo scaccia, che lo espelle, che lo contesta, che lo uccide, e vedete, passa attraverso la morte in modo tale da trasmettere la vita. Questa è la sua piccolezza, questa è nella sua innocenza rifiutata la sua autorità, o meglio autorevolezza regale. Nella sua piccolezza vive senza trasmettere morte, per questo è autorevole, per questo è innocente, e anzi è lui che muore e trasmette la vita. Questa è, come vi ho appena detto, la sua piccolezza regale, quella regalità che abbiamo contemplato negli ultimi versetti del Salmo 69, là dove Davide si presenta ormai come colui che è pronto per esercitare la sovranità che gli spetta a Gerusalemme. La piccolezza regale che conferisce, vedete, alla nostra piccolezza mortale, quella piccolezza che ci definisce attraverso tutti i disastri della nostra miseria umana, quella piccolezza, vedete, che Gesù in tutti i modi vuole che sia resa evidente, e non perché vuole dimostrare che siamo dei mascalzoni meritevoli di condanna, ma proprio all'opposto, perché attraverso questa maturazione nella consapevolezza di come siamo alle prese con tutti i disastri della nostra miseria, tutti i disastri di cui siamo partecipi e di cui siamo corresponsabili e nei quali siamo comunque coinvolti in questo marasma alluvionale o diluviale che è la vicenda umana, da Noè in poi, ecco, questa nostra piccolezza mortale è il titolo di accesso all'intimo di Dio. Questo, vedete, ce lo dimostra la sua piccolezza regale, il suo modo di essere piccolo nella regalità, e così autorevole ci conferisce il titolo efficace per trovare dimora nel grembo del Dio vivente, laddove il Figlio che regna ci accoglie presso il Padre per l'avvento del suo regno. Fermiamoci qua.